Rieccoci, siamo tornati. Seconda sessione del SID Online, siamo ancora con Giuliano
Eccomi qua.
Latini, che comunque non abbiamo detto, lo ricordiamo, membro della community Windows Server.it. Giuliano, parliamo di container, però in ottica Linux, quindi parliamo di
Esatto,
Docker e
esatto.
vediamo come anche Microsoft, nel nuovo sistema operativo che uscirà, sta portando al suo interno il mondo di Docker.
Certo, infatti non ti nascondo che è la cosa che mi affascina di più, non tanto l'implementazione, ma la vision, perché Microsoft questa volta ha deciso di costruire uno standard e quindi di condividere, ed è un valore secondo me molto importante che dovremmo ricordare tutti, il fatto di condividere esperienze, è il motivo per cui ci siamo incontrati, la community è tutto, e Microsoft con Docker sottolinea e rimarca questo concetto.
Fantastico, quindi velocemente facciamo vedere intanto la slide con quello che è l'hashtag della conferenza che è WSSIDonline, quindi se avete delle domande particolari da fare in generale su quello che avete visto durante la giornata di ieri o quello che avete appena visto o quello che vedrete, fatele pure senza problemi, il nostro handle su Twitter, la pagina Facebook, insomma, siamo molto social. Velocissimo, due parole, anche se già ti sei presentato, diciamo che forse la cosa più importante di tutto ciò è che fai parte del Linux Foundation Member, quindi sei un
Linux
pochettino che
Foundation.
direi che sei un attimino accreditato per
Sì,
parlare, dai, del
sì.
mondo Docker Linux.
Ma diciamo che senza offesa nei confronti degli amici della Foundation, io mi sento più accreditato più che altro dagli anni di esperienza che ho avuto scontrandomi con problematiche quotidiane. Il primo sistema Linux l'ho messo su in università. Nel lontano 2000, nel lontano 92, perché ci si spaccò il router e noi eravamo tagliati fuori. Esatto,
Io giocavo con le macchinine nel 92, guardavo gli Avengers, invece tu installavi già macchine basate su Linux, esperienze diverse probabilmente, ecco perché siamo usciti. Allora, la nostra agenda, parliamo chiaramente di Docker, è il nostro attore principale, probabilmente parleremo molto di Docker in chiave Linux, perché comunque alla
Sì,
fin
sì.
fine nasce lì. Però vedremo come Docker alla fine ora gira anche su Windows
Sì.
Server. Quindi ti lascio la parola per quella che è la presentazione.
Grazie. Sì, non mi nascondo che ho già pronta una macchina Linux dove farvi vedere delle cose, ma semplicemente perché Docker nasce in quella realtà lì e secondo me è una realtà propedeutica. Sottolineerò però il fatto che tutto il know-how che acquisite nel mondo Linux sfruttando Docker lo potrete riutilizzare poi nel mondo Windows, perché, come vi dicevo, Windows vuole definire uno standard unico e vedremo come fa. Intanto iniziamo con una Docker Tiles. Che cosa? C'era una volta questo ragazzo, perché ha 30 anni, quando nell'azienda in cui lavorava parte con un progetto, parte con un qualcosa per sostituire quella che era praticamente la tecnologia su cui si basava il core business dell'azienda. L'azienda era la vecchia DocCloud, che adesso si chiama Docker casualmente. E Salomon Hayek crea un team per cercare di svincolarsi dalla soluzione proprietaria, migrando a un'infrastruttura, a un tipo di tecnologia più open. Ha lavorato bene, sia lui che il suo team, tant'è vero che il primo rilascio è di marzo 2013 e da quello che so i primi accenni sono metà 2012. Quindi non ha ciurlato molto nel manico, se mi consente il termine colorito. Tenete conto che il vero step, il vero passo in avanti che ha eseguito è stato con la release 0.9, in cui passa dall'implementazione che sfrutta LXC, quindi la tecnologia principale per i container mondo Linux, a lib container, che è una libreria totalmente risviluppata da zero in Go, che è un nuovo linguaggio di programmazione, nuovo, il primo rilascio è 2007, per cui è veramente un novellino, ma estremamente potente e estremamente seguito dalla community. Nonostante tutto ciò, il team non dimentica quello che ha lasciato dietro di sé, mantenendo la compatibilità con libvirt, LXC e systemd-spann, che erano le tecnologie precedenti che utilizzava. Questa è l'architettura di Docker, come si interfaccia. Come vedete, Docker è una shell che parla col kernel e attraverso questi canali di comunicazioni, il container che è al suo interno, il resto sono dei tool esterni che va a utilizzare, lui non fa altro che creare praticamente dei sistemi altamente distribuiti, applicazioni multiple, crea container. Il focus di Docker è sempre stato comunque la possibilità di semplificare il lavoro di chi lo usa. Questa invece è l'architettura esterna. Qual è la differenza tra le due? Qui è quello che vediamo e gestiamo all'interno del nodo su cui sta girando il demone Docker. Qui invece è l'ecosistema, l'infrastruttura di Docker e abbiamo i tre verbi principali. Perché uso il termine verbi? Perché Docker è la CLI ed è sempre quella. Abbiamo però una serie di azioni che possiamo fare, le descriviamo con i verbi. La build, costruisco l'immagine, io costruisco un file che si chiama Dockerfile dentro cui do le mie specifiche, a questo punto praticamente effettuo la build.
Quindi rispetto a quello che abbiamo visto prima in PowerShell, è più o meno quello, diciamo, è l'utilizzo della sintassi per capire come costruirlo. In PowerShell è diverso perché noi non possiamo definire cosa mettere dentro, come fare, ma partiamo già da un template. Qui invece è un po' più flessibile.
Sì, perché nel Dockerfile io vado a dire qual è il template base. A questo punto aggiungo una serie di specifiche mie che sono, aggiungo pacchetti, mi servono funzionalità per accrescere l'immagine base che sfrutto, definisco cartelle, definisco praticamente le cartelle che potrò rimappare su altri container o direttamente sul file system della macchina su cui sta girando Docker. Quindi il container è lì, ma io che gestisco la macchina attraverso questo canale di comunicazione posso entrare in questo ramo del file system che ho esportato e lavorarci dentro. Vedremo che è molto importante questa feature. Docker pool e io praticamente mi tiro giù dal repository l'immagine che mi interessa.
Quindi diciamo che questo è un approccio molto Linux,
Sì.
cioè questo Docker è proprio una logica Linux
Sì, sì.
dove ho la piena padronanza di
Sì.
quello che faccio e dove devo definire ogni singola cosa, molto, molto stile Linux.
Sì, decisamente. Considerate però, per non spaventarvi, che non siete costretti sin da subito a definire tutto e a impararvi un nuovo linguaggio. Questo è se volete personalizzare o se all'interno della vostra azienda decidete di costruire un repository con delle immagini ufficiali. Il primo approccio è il Docker Run. Io praticamente con Docker Search cerco all'interno del registry l'immagine che mi interessa, che non ho un Redis, un NGX, un qualcosa, un Ubuntu.
NGX, diciamo che cos'è per chi non lo
Ah,
conosce,
pardon.
è un engine.
È un engine che praticamente fa una serie di funzionalità, quella per cui lo uso principalmente è diciamo sì,
Il
proxy
web,
reverso.
esatto, web. Tra l'altro, NGX gira anche su Windows Server
Sì.
e potete usare l'engine di NGX dentro il container. Questo lo diamo giusto così
Come dettaglio.
come dettaglio per far capire che in un container di Windows non gira solo AES, ma ci gira anche Apache, ci gira NGX, quindi non è il classico, ah, Container è solo tutto Windows, invece Docker è tutto
No,
Linux,
no,
no?
no, no, no. Diciamo che ormai i due mondi si sono molto avvicinati. I progetti principali, tu citavi Apache, NGX, ce ne sono diversi, Git, c'è tutta una serie di realtà che è stato ritenuto opportuno portare anche nel mondo Windows con le dovute cautele e in cui Microsoft stessa contribuisce con proprie risorse. È importante ricordarlo. Non è Microsoft che acclude crudamente, ma aiuta e contribuisce allo sviluppo del mondo open source. Tornando a noi, a questo punto io praticamente nel mio Docker host avrò immagini, quindi una serie di oggetti di template già belli e pronti che posso utilizzare con il mio run per istanziare i container, o il mio run, se non trova le immagini, deve cercare nel registry e se le tira giù.
Questo non è
E
male, non è
questo
male.
ci piace
Ci piace
molto.
tantissimo.
Allora, questa slide è per sottolineare la differenza tra LXC e Docker. Dov'è la differenza? La vedete immediata. LXC è un'implementazione di una macchina virtuale in cui il file system è in comune, il sistema operativo è in comune, ma io di fatto ho i vari processi che girano all'interno dell'oggetto chiuso. Docker è molto più evoluto. Io ho un processo che è un container a sé stante e li posso mettere insieme, né più né meno costruendo a strati l'equivalente informatico, mi passerei il termine culinario, di una torta pasqualina, di una torta a strati in cui io ho a disposizione un unico host,
Avrei detto di una rainbow cake.
o una rainbow cake, bravissimo,
Visto l'ora, poteva andarci bene.
Io purtroppo, diciamo sì, sono più casereccia,
Ah, ok, va bene.
preferisco più la torta di mamma, però obiettivamente l'esempio con la torta USA ci sta perfettamente, grazie. E come dicevamo, la grossa differenza, che significa? Dov'è la differenza? Che in un caso io mi ritrovo una simile macchina virtuale da gestire, nell'altro caso io posso staccare e riattaccare il singolo elemento, se l'NGX che ho messo nel mio stack non va o dà i problemi o semplicemente ne è uscita una release più recente, io stacco solo quell'oggetto lì e rilancio la composizione del mio Docker, come vedremo tra poco. Per cui non vi spaventate, Docker è tutto in questo comando qui, docker run ip ubuntu barra bash barra bin barra bash, che significa? Io apro di una macchina Ubuntu una shell e dentro quella shell posso fare esperimenti. Perché ho messo quei quattro verbi sotto? Simple, quickie, light e powerful. Perché è un qualcosa di così banale, immediato, come possiamo andare a vedere sulla macchina che ho a portata di mano. Quindi questo lo stiamo provando veramente live. Scusate, faccio prima, mi sa. Tempo, come al solito, è tiranno. Faccio prima fare un bel copia e incolla. Ah, accidenti. Come vedete, lui non ha trovato l'immagine Ubuntu locale, la sta tirando giù. Ok?
Quindi mi stai dicendo che una cosa che è in più ad oggi Docker rispetto a quello che è il mondo Microsoft sta nel fatto che se Docker, quando creo l'immagine, si accorge di non avere gli elementi, utilizza un repository centrale all'interno del
Allora,
Docker Hub, una
sì,
sorta di Docker. Non è il nome
no, è il
giusto.
nome giusto,
Ah,
hai centrato
ok.
perfettamente.
Perfetto.
Docker Hub è il repository ufficiale, all'interno del quale poi c'è una costellazione di altri
Certo.
repository, ma quello ufficiale è quello lì,
Ok.
per cui hai usato il nome perfetto.
Quindi utilizzo questo Docker Hub dove andare a tirare giù quelli che sono gli elementi che mi mancano.
Sì, esatto, come vedete io gli ho chiesto come specifica una Ubuntu ultima versione di cui lancerò la bash. Lui non l'ha trovata nel mio nodo, l'ha andata a cercare e se la sta tirando giù autonomamente.
Sono 65 mega, neanche tantissimo.
Sì, un'altra cosa, interrompo per...
Sì,
Avete
abbiamo
visto?
fatto vedere quello che volevamo vedere.
Però se andiamo a vedere un po' di immagini... Allora, questa è un'immagine già bella e pronta, vedete? È già qui. Ma questa sotto è composta da questa immagine. Notate qui la virtual size?
Sì, sono quasi, i primi pezzi sono uguali, poi diventano sempre più
Sì,
piccoli.
perché in ogni caso sono pezzetti che
Certo.
evolvono. Qual è il discorso? Che tutto questo sta girando su una macchina ha questa occupazione, 3,3 gigabyte dei 69 stanziati nel mio sistema di virtualizzazione. Quindi io posso lavorare creando tutto quello che voglio con delle immagini piccole, è uno dei vantaggi. E come avete visto, con comandi semplici e banali a
Sì, poi
disposizione.
diciamo che ecco, il bello di tutto ciò è che sul web si trovano tanti esempi, perché chi approccia all'inizio a Docker deve conoscere il linguaggio comunque da riga di
Sì,
comando, che l'utente Windows fa un pochettino fatica a...
diciamo, io sulle slide non l'ho messa perché è un aspetto che come mondo, diciamo così, come mia personalità Linux sono un po' borderline, quindi mi divido tra due realtà. Preferisco molto la linea di comando perché è più espressiva. Però non vi preoccupate, anche da quel punto di vista lì, i ragazzi in Docker stanno sviluppando una GUI.
Sì, ho intravisto qualcosa, soprattutto più sul mondo Windows, ho visto proprio che siamo veramente stati etichettati come quelli che non vogliono usare assolutamente la riga di
Ma
comando.
da quel punto di vista lì, la linea di comando sì, è bella, ma è fastidiosa perché effettivamente devi costruire il comando, devi entrare nella sua logica. Spesso e volentieri una GUI è un primo approccio. Ribadisco, quando studi qualcosa il vantaggio è essere, vedere che funziona subito. Se la GUI può darti questo tipo di vantaggio, poi il mondo command line lo scopri quando ti serve,
Certo,
mano a mano.
e tant'è che per esempio per chi volesse approcciare PowerShell esiste la PowerShell IDE, che è alla fin fine la console che ci aiuta a scrivere meglio il codice. Ieri Nicola, che salutiamo perché sennò si
Ciao
offende,
Nicola.
ci ha fatto vedere come si poteva costruire un comando PowerShell avendo già i commandlet a disposizione. Quindi io non dovevo conoscere realmente PowerShell, potevo selezionare gli oggetti. Quello che faceva alla fine è portarmi il codice già scritto all'interno dell'editor, me lo salvo in un file PS1 e quindi ho già il costrutto pronto per essere riutilizzato. Probabilmente in Docker avverrà la stessa cosa quando finiranno l'interfaccia, che mi fa, diciamo, mi semplifica la prima parte, ma poi mi rende disponibile il comando, perché chiaramente la riga di comando costruita con le variabili e tutto è molto più rapida, è molto più customizzabile ed è molto più flessibile rispetto al programma che ogni volta devo aprire, devo inserire ogni volta i parametri. Invece, se ho già uno script, PowerShell o in SSH, o quello che voglio, in Docker, quello che mi serve, divento molto più rapido.
Io infatti non ti nascondo che nella mia macchina virtuale dove ho definito l'ambiente di test dei script di PowerShell che scrivo, io uso ISE. E ISE è il mio ambiente di sviluppo standard che io apro e successivamente i PST li mando alla linea di comando sui server perché aprire anche l'ISE lì come comando, come remote desktop, scusate, è una perdita di tempo.
Certo,
È più
certo.
confortevole usarlo su una macchina. Chiudo questa slide con un'informazione importante. Il 24 ottobre 2015, Docker è il 20º most starter GitHub project. GitHub, per chi non lo conosce, è uno dei massimi repository, se non il massimo repository di software, di sorgenti, è
Ormai è
una dei
disponibile anche in Windows,
che è
in
esatto.
Visual
In
Studio.
Visual Studio, è sicuramente uno dei punti di contatto di tutte le community sviluppatori. Il progetto Docker è il 20º più evidente, il most start, lo start sarebbe una sorta di segnalino perché voglio seguirlo, è una cosa che mi piace. Quindi considerate quanto a livello mondiale è seguito questo progetto. Andiamo avanti. A questo punto parliamo anche di cosa succede nel mondo Microsoft. Raccontiamo una storia.
Vedo un riferimento molto familiare, tra l'altro dove manca poco, un mese e mezzo.
Sì,
Quindi, e
sì.
non, magari fa, non è fatto a caso.
No, non è fatto a caso, anche perché, diciamo così, sono già stato opzionato da un paio di amici che si trovano a mal partita e non c'è nessuno che li accompagna, per cui io me lo costerò 2 volte, invito a fare la stessa cosa e ricordate che la forza si sta risvegliando, ragazzi.
Assolutamente, assolutamente.
Allora, questo qui è il sito di Docker. Questa è una pagina sul sito ufficiale di Docker riservata a Microsoft e come vedete docker.com/Microsoft è il notiziario ufficiale di quello che Docker fa con Microsoft, il loro canale di comunicazione, e illustra tutte le novità che troverete all'interno di Windows Server 2016.
Fantastico.
Torniamo alla Vision. Cos'è che mi ha affascinato dai primi documenti che sono iniziati a circolare in rete nel 2014, quando si è iniziato a parlare nel mondo Microsoft? Sì, Docker ci piace, sposiamolo, facciamolo, usiamolo. Questo, Docker Client. Docker Client non fa distinzione se io sono Windows Server o Linux. È un'interfaccia, è sempre la stessa ed è soprattutto il notevole vantaggio di utilizzare sempre e comunque gli stessi comandi. Docker Client è Docker Build sia su Linux che su Windows Server. Perché? Perché Docker fece la scelta sin dall'inizio di lavorare utilizzando una remote API, cioè un oggetto che consente da remoto tramite chiamate REST di interagire con il daemon. Docker.exe quello fa, tant'è vero che io stesso feci un po' di tempo fa un paio di esperimenti con la CLI Docker che posso reindirizzare su un nodo che non è quello su cui sto lavorando, ma è un altro. Diciamo che al momento attuale lo trovo ancora abbastanza scomodo perché per motivi di sicurezza questa feature necessita di certificati. Io devo costruire dei certificati validi, firmarli, sistemarli, organizzarli nei punti giusti del file system della macchina remota a cui voglio accedere, e se quelli non sono validi, la comunicazione non si instaura, perché nell'istante in cui io ho superato quella barriera lì, sono dentro e sono padrone del sistema Docker che ho raggiunto. Ricordatelo, è molto importante. Quando ho visto questa foto, ho visto il video di Mark Russinovich, spero che non mi correggerai perché io non riesco mai a
No,
pronunciare il
lui.
nome, è lui.
Se proviamo a chiamarlo, se mai dopo, se mi
Cioè,
risponde al telefono, lo chiamo.
sarebbe un'esperienza veramente interessante. Quando l'ho visto di fronte a un pubblico in una convention Docker aprire un CMD e lanciare Docker, devo dirvi sinceramente è stata un'esperienza bella. Cioè vedere una persona che in Microsoft da tanto tanto tempo, mi confermerai, aprire una shell e scrivere i comandi è stata un'esperienza, come ho scritto nel titolo, l'ho visto ma non ci credevo in prima battuta, e da lì ho capito che le cose stavano cambiando. Docker Engine crea qui ho voluto fare un elenco che ho trovato su un articolo delle varie cose che mi metto a disposizione Docker. Secondo Microsoft, Docker è una strategia per i container, non significa portabilità. Questo è importante. Microsoft crea i suoi container, Microsoft crea i suoi container Docker, ma per la sua tecnologia non ha alcun interesse di fare un container unico che sposta da un lato all'altro, perché non è una macchina virtuale. Io ho bisogno di un container Docker su cui mi gira un oggetto Linux, mi tiro su un nodo Linux. Ormai con Hyper-V è il massimo della banalità.
Assolutamente.
Non parlare addirittura delle potenzialità che ho a disposizione da parte di Azure all'interno, diciamo così, delle varie strutture, dei vari server già belli organizzati e pronti. Per cui il costo è veramente zero. Microsoft, come dicevamo nell'altra sessione, ha due ambienti per due esigenze differenti. Microsoft, il Windows Container è molto leggero e veloce, il container ha per la virtualizzazione, sono tutte cose che abbiamo già visto. Sottolineo una cosa, su Azure Kubernetes e Mesosphere, che sono due orchestrator sviluppati, uno da Microsoft Kubernetes e Mesosphere dovrebbe essere del giro del mondo Apache, sono due orchestratori e sono pensati e organizzati nell'ottica del clustering. Io ho bisogno di gestire tanti container. Lo faccio con questi strumenti. Azure già vi consente di farlo. Qui continuiamo a parlare di Windows Server con il container. Ho descritto un po' le varie cose che possiamo farci, ma per brevemente vado avanti. Ritorniamo sul discorso del One Remote API, due sistemi operativi, perché è molto importante. Questa è l'immagine che sintetizza tutto.
Quindi, allora, quello che vedo qua è interconnessione tra mondo Linux, mondo Windows e soprattutto mi sembra di vedere che la sintassi utilizzata è la stessa.
Sì, il vantaggio è questo, per questo se ribadisco e dico sin dall'inizio, iniziate con Docker su un sistema Linux che preferite, che trovate, che deployate su Azure. Fate un po' di esperimenti perché non è tempo buttato via. Quello che faccio su Linux
Lo
lo
rifarò, lo
faccio o lo farò.
farò.
L'ottica è questa e il contesto è questo qui. Ogni pallino è un container. NGINX mi funziona meglio per le mie esigenze nel mondo Linux, perché devo implementarlo su un container Windows? Ce l'ho già bello e pronto,
Certo.
però se mi serve un IIS che l'NGINX mi fa da front-end per motivi di sicurezza, di caching, di tutto quello che vogliamo, io lo costruisco ma sfrutto gli stessi comandi, è quella la vera potenza della
Quindi
remote API.
diciamo che concettualmente io potrei costruire un container su Linux
Sì.
e a un certo punto prendere, esportarlo e portarlo dentro Windows. E
No, 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 la filosofia non è
l'utente
questa.
normale però si chiede questo, posso farlo?
No, no, perché l'ottica è, io lo costruisco un container su Linux perché la tecnologia che voglio utilizzare dentro il container è Linux e quello è il modo efficiente. Quello che posso fare è avere due nodi, uno Windows e uno Linux, e la mia console parla con tutti e due usando la stessa CLI.
Quindi è importante dire che lo spostamento non è possibile, quindi la base del sistema operativo host deve essere o Windows o Linux, però la sintassi di utilizzo è assolutamente la stessa. Ti faccio una domanda, posso usare un Docker, quindi un container basato su Docker Linux all'interno di Windows partendo da zero?
Dagli esperimenti che ho fatto fino adesso, no, però posso costruire un Dockerfile dentro Windows che mi crea un'immagine e poi la tira su, che è quello che è stato fatto quando è stato costruito il repository per le immagini Windows.
Perfetto, quindi diciamo che attualmente non è una cosa possibile, però chissà in futuro,
Chissà in
magari
futuro,
troveranno il modo
sicuramente.
per sfruttare Hyper-V e far girare una base, per esempio su Ubuntu, che ti crea il
Ma
container.
no, quello già c'è, attenzione,
Bene.
quello c'è, nel senso io su Hyper-V tiro su una macchina Ubuntu o a linea di comando, scusate, o un Core OS, che è la scelta che è stata fatta per l'implementazione nel mondo Azure, quello è già fattibile. Qual è il discorso? Che se io lo voglio fare col discorso delle remote API dalla console che gira sulla mia macchina Windows, quello lo posso fare, quindi apro l'istanza, l'attivo. È un po', se mi consenti, come gli snap-in di controllo Hyper-V. Io lo
Ok,
posso mettere su una mia macchina che è un portatile post-sfigatello,
certo.
con cui gestisco tutto il gruppo dei server nel mio datacenter. L'ottica è quella, l'idea è quella lì.
Bene, allora abbiamo risolto qualche domanda, diciamo, fatta da qualche domanda del popolo
Sì,
abbiamo
sì, sì.
smarcato.
Per farvi vedere, questo è quello che ottenete quando attivate la parte di accesso, di accesso remoto, perché considerate che per motivi di security, questa parte qui normalmente è disattivata e è consentito l'accesso soltanto localmente. Perché dico di security? Mettiamoci in mente una cosa, parliamo di container, parliamo di Docker, parliamo di macchine a tutti gli effetti. Se io prendo possesso di una struttura Docker e ci apro un container mio in cui entro come root, io da quel container esco e sono root e faccio tutto quello che voglio. Questa è una cosa da tenere perfettamente in conto. La security è uno dei focus su cui Docker e Microsoft stanno lavorando insieme per evitare che, diciamo così, un uso leggero di questa risorsa si traduca poi praticamente in una debacle, in un qualcosa che costituisca un pericolo per l'infrastruttura che sto gestendo. Normalmente l'ottica che nasce dal mondo Linux è: se voglio qualcosa lo devo rendere esplicito, se io voglio attivare queste feature lo devo fare in maniera cosciente, quindi prima di farlo devo studiare come si fa. Avrei voluto farvi vedere questa cosa live, ma ieri sera in albergo in maniera scriteriata ho aggiornato alla mia Docker CLI e mi hanno cambiato ovviamente dove vado a configurare questo aspetto e ce l'ho ribloccato un'altra volta.
No.
Purtroppo, purtroppo, però
Capita, capita, dai.
considerate questo aspetto qui, questo sottolinea quanto il focus sia anche sull'aspetto sicurezza. Non è tutto rose e fiori. Docker è anche uno strumento pericoloso, quindi sperimentate, lavorate e giocateci in contesti appropriati, ma prima di andare in produzione, prima, diciamo così, di fare le cose sul serio, pensateci bene e studiate bene, siate coscienti di quello che fate, è quello che voglio dire. Fly in the Azure Sky, come vi dicevo, Docker è anche nel mondo Azure. Qui vediamo come creare una macchina Docker in Azure. Questa è una cosa che già possiamo fare. La parte sopra è utilizzando l'Azure CLI, io istanzo una macchina basandomi su una Ubuntu 14.04 che sarà il mio nodo Docker. Sotto controllo l'accesso. Come vedete, Azure ha risolto questo problema, per cui io tramite Docker accedo sulla macchina utilizzando i certificati. Quindi se volete sperimentare la parte di cui vi ho parlato un istante fa, fatelo su Azure, col vostro account Azure, perché lì è già stato tutto risolto ed è stato tutto reso molto molto facile. Lavorateci e vedrete che è una cosa molto interessante da utilizzare. Questo l'ho messo, diciamo così, più che altro per farvi vedere fino a che punto su Azure con Docker ci possiamo spingere, costruendo uno swarm, quindi uno sciame di container, dove abbiamo un blocco di management, che sono dei container Docker basati su CoreOS. Come vi dicevo, Ubuntu è una scelta facile per giocare con Docker. CoreOS è una scelta efficiente, Azure ha scelto CoreOS. E, dicevamo, blocco di management, blocco di implementazione. A questo punto praticamente iniziamo a parlare non più di Docker Run, cioè lancio una macchina e ci gioco, ma inizio a parlare di un cluster. E in questa situazione qui il cluster non è uno, due, tre nodi, ma parliamo di iniziare di 10, 20, 30 nodi che lavorano insieme. Di conseguenza la struttura di gestione e le competenze da acquisire sono molto più alte. Per cui se ve la sentite, lavorateci, giocate, sfruttate gli strumenti che Azure vi dà, perché i ragazzi stanno sviluppando veramente tanto, tante cose per facilitarvi la vita. Ma se è un primo approccio, giocate con il Docker Run perché quantomeno iniziate a capire qui dentro che cosa succede ed è importante. A presto. la potenza e niente senza la shell. Ricordatevi che a me succede tutte le mattine, mi sveglio, arrivo in ufficio e mi accorgo che un cacchio di script non è
Ah,
girato.
pensavo che ti svegliassi e sapevi che dovevi correre più del leone.
No, quello me lo raccomandano sempre, come vedete dal mio fisico, però su quella cosa lì nicchio. Considerate comunque che la slide voleva sottolineare un po' la differenza tra Docker CLI e il PowerShell. Perché la sottolineo? PowerShell, ve l'ho detto, è bello, potente, ma è anche verboso, ragazzi. Cioè, questo, come abbiamo visto nel mio... La mia sessione precedente è quello che devo fare per aprirmi un container.
Sì,
Così è Docker.
diciamo per crearlo, avviarlo e entrarci dentro per
Esatto.
gestirlo. Invece questo è proprio la struttura Docker che sì, ripeto, è molto più Linux oriented.
Sì, decisamente. Però attenzione, un'altra cosa da tenere conto è che io qui ho finito. Nel senso che praticamente non posso fare tutta una serie di cose del tipo, qui metto un parametro in cui dico la porta questa è sposta e la colleghi su quest'altra, finito. Qui posso fare tanti più giochi, tante più cose interessanti. Quindi tenetelo conto, Docker è comodo perché vi risolve tanti problemi, ma non vi consente una grossa granularità, un grosso controllo.
Diciamo che ad oggi Docker ci dà forse un vantaggio grosso che è quello che hai accennato durante l'altra sessione, ovvero la possibilità di definire le risorse in uso, cosa che sarà possibile con gli header di container, però diciamo che forse quella è una delle cose più importanti oltre alla semplicità e al fatto che probabilmente in una sola riga puoi buttare dentro tutti i parametri, mentre in PowerShell hai sicuramente molta più flessibilità. Però hai una macchinosità più ampia dovuta al fatto che sì, tu puoi inanellare una serie di comandi attraverso il pipe, ma non tutto, tutto, quindi a un certo punto magari sono qualche riga in più, quella riga in più ti può dare quel
Sì,
valore aggiunto.
sì, sì.
Diciamo, sono filosofie diverse. Microsoft ha deciso di intraprendere la strada di PowerShell e giustamente la porta avanti, perché ormai è dal 2006 che l'ha riportata in auge nei suoi sistemi, per Linux è il quotidiano, quindi è anche un modo di approccio per chi usa Linux, di default.
Sì, però attenzione, c'è una grossa differenza. La shell Linux è un qualcosa in cui ci sono le pipe, ci sono una serie di strumenti potenti. Non è un linguaggio oggetti come
Certo, certo,
PowerShell, questo bisogna ricordarlo, non è la stessa cosa. Qui
certo.
ho tanta esperienza, ho tanta semplicità e ho anche tanta facilità e oggetti potenti. Qui ho
Ah
oggetti.
certo, qui con PowerShell possiamo sviluppare anche un programma, quindi da cosa avete imparato oggi? Che dovete usare PowerShell? Dovete
Sì,
imparare a usare
sì.
PowerShell, se non sapete usarlo potete partire dalla ISE che vi aiuta a costruire facilmente i vostri script, su internet trovate veramente di tutto e di più, quindi il messaggio è molto chiaro. PowerShell.
Qui andiamo avanti. Quello che facciamo ora, ho ribadito il concetto
Esatto,
di prima.
l'abbiamo già trattato.
Allora, questo schema è una moderna application, web application, secondo me. Allora, io ho di fronte al mondo un container NGINX, Debian. Poi ho il cosiddetto front-end, cioè chi mi fa la grafica,
Certo.
ok? Quindi io ne so, qui ho Node.js, Matter, ma potrebbe essere IS, ASP.X e chissà cos'altro. Debian, ma potrebbe essere anche CoreOS, potrebbe essere anche Fedora, perché
Ok,
magari
quindi
l'implementazione
una build diversa.
è diversa. Tanto la comunicazione è attraverso la porta 3000, cioè questo container, ricordatevi sempre, i container sono isolati, questo container comunica con questo container attraverso un canale TCP, punto. Non ci sono alternative, ne posso definire più di una. Eventualmente sul Docker Node posso definire dei canali per agganciare il file system del Docker Node con il file system del container. Ma finisce lì, ma è in ogni caso è comodità mia per fare
Certo.
backup, per
Quindi praticamente
ispezionare.
questa è una line of business, è
Sì,
un'applicazione che potrebbe essere costruita normalmente con tre macchine virtuali diverse, che però mi porterebbero tante risorse,
Sì.
e invece io così ho la soluzione all'interno di tre container, e se devo scalare non faccio nient'altro che creare un altro host nuovo, che sarà una macchina virtuale o una macchina fisica, poi a seconda di quelle che sono le necessità. Prendo l'intero blocco che è sotto forma di template, lo creo e ho già tutto parametrizzato, tutto
Sì.
configurato, sono già a posto.
Esatto.
Quindi
Il fast deploy è
il
quello.
deployment diventa molto più rapido, e
Sì.
quindi a livello di scalabilità non dobbiamo poi più preoccuparci: ah, devo installare la macchina, la devo patchare, e poi devo mettere la patch del database, e poi la patch del front-end, e poi la patch di quello. No, è pronto,
È
cioè
pronto,
è
sì.
già pronto e già allineato.
Diciamo che in questa maniera, sotto certi aspetti, la scalabilità l'ho spostata come pallino al mondo dev, perché nulla mi vieta praticamente di costruire tre nodi Docker in cui implemento tre volte questa infrastruttura e a monte ci metto un NGX che mi sposta dall'uno all'altro. Però poi a livello di application che imongo,
Esatto,
o quantomeno il repository DB deve fare in modo che i dati tornino tutti insieme.
certo.
Per cui
Sono filosofie diverse di approccio,
sì.
chiaramente, e poi non, per fortuna non è compito dell'IT Pro, ma è compito del dev, e quindi sappiamo già di chi è la colpa.
Ed è un grosso vantaggio, non ti nascondo.
Esatto, possiamo picchiarlo. Ok, abbiamo
Sì.
ancora
Qualche
più o meno
minuto.
10 minuti.
Allora, Docker Anatomy. Allora, questo sono parole sue, quindi le riporto. Docker Composer e Docker Swarm costruiscono praticamente insieme il problema dell'orchestrator. Uno dei problemi che ho visto sin dall'inizio con Docker, a parte il Docker Run, è la costruzione, diciamo così, dalla parte di orchestrazione. Cioè l'architettura è un po' più complessa, quindi se lo faccio a Docker Run, già quell'infrastruttura lì, so tre Docker Run insieme, devo fare una serie di incrasti. Mi servono altri tool che stanno
Certo.
sviluppando e che recentemente il mondo Linux ha rilasciato in versione stabile. E sono questi due. Lo Swarm
Perfetto.
l'abbiamo già visto in un
Più
contesto
ampio.
molto più ampio e soprattutto, ribadisco, da valutare sul problema, perché attenzione, potresti anche utilizzare lo Swarm che è un cannone per abbattere una zanzara.
E c'è chi lo fa, c'è chi.
Lo so, lo
Quindi
so.
in pratica quello che il messaggio che vogliamo far passare è: lo Swarm può essere perfetto per migrare da legacy verso enterprise, però essendo comunque un ambiente di una certa dimensione, va valutato prima di partire, bisogna capire se le necessità sono giuste, e poi se lo Swarm è lo strumento corretto per il tipo di obiettivo finale, perché magari basta il singolo container.
Sì, perché per esempio il Composer è un oggetto che mi consente di comporre container, quindi potrei utilizzarlo per semplificarmi la vita e implementare l'architettura da cui siamo partiti, quindi NGX, front-end, back-end. Con questo lo faccio. Swarm, secondo me, è appropriato quando io ho la problematica che sta venendo fuori in tutta una serie di ambienti, che sono un enterprise. Ho una struttura software legacy, voglio migrarla in qualcosa di più efficiente, più moderno, che è il mondo, che è l'approccio microservices. Non è qualcosa che interessa l'IT Pro. L'IT Pro poi si ritroverà a tenere in piedi queste
E ti
cose.
prova altri problemi dopo.
Però dal mio punto di vista Swarm è centrato, calato in maniera opportuna sul problema, è centrato verso quel mondo lì. Composer è una cosa che fa comodo a noi IT Pro, perché ci semplifica la vita per costruire la pila di Docker con cui andiamo a implementare un'infrastruttura che è un po' più complessa del Docker Run classico, quindi della singola istanza. In quest'ottica qui, secondo me, è mirato. Quindi concentratevi su Composer, Swarm è un qualcosa di
Un po'
molto bello, ma per
di fascia sicuramente enterprise.
correttezza lo riporto,
Vabbè,
qui
però tanto ci
vedete.
sono le slide a supporto di quello che serve. Quindi abbiamo, diciamo, dato la definizione.
A questo punto praticamente abbiamo un momento della demo, torniamo sulla macchina. Allora, io come demo, molto rapidamente, sperando che la rete mi assista, Allora, che cosa? Mi sono definito una macchina. Allora, questa qui che ho appena cancellato, TARQL, è un applicativo scritto in Java, di cui ho solo il sorgente, di cui ho le istruzioni di compilazione, cioè tutto quello che è, come va compilato, come vanno costruiti i pacchetti, quali sono le librerie e quali sono le dipendenze che lo legano, scritto in un oggetto che qualche mio amico definisce il Malipterra Maven, che è uno strumento per la gestione dei sorgenti e dei progetti software, scritto in Apache,
Ah,
nel mondo
io
Apache.
non tratto, io sono.
Allora,
La mia
a
religione
questo
dice che non
punto,
posso farlo.
guarda, non è una brutta idea. Allora, vediamo un po' dove ho nascosto. Eccoci qua, siamo quasi, scusate.
Tra l'altro mi dicevi che, prima anche lo
Sì.
vedevamo, che Maven, tu in verità l'hai scaricato,
Sì.
hai
Sì.
scaricato un container già pronto con Maven all'interno e poi gli hai dovuto chiaramente dare in pasto un file da elaborare, quindi il tuo tempo anche di diciamo lavorazione è stato molto più basso perché tu non hai fatto nient'altro che tirare giù quella che è il container. Chiaramente un minimo di lavoro dietro c'è sempre, ma non hai dovuto ricostruire tutto il container da zero e dire ora mi devo scaricare il software, lo devo installare, lo devo configurare. No, pronto già con all'interno il suo modulo Java, tutto bello funzionante, un minimo di configurazione pronto all'uso. Quindi diciamo che forse ecco, un altro grande vantaggio che ha al mondo Linux in questo momento è che c'è una gallery
Sì,
di immagini
sì,
molto ampia
sì.
per tante soluzioni. Probabilmente arriverà anche lato Microsoft, non lo escludo, visto che come sai, già da Windows 10 è possibile utilizzare tutta la parte di download delle applicazioni col OneGet, con quello che Linux già fa. Quindi
Sì.
poter dare in pasto un URL dove scaricare giù l'applicativo da installare. Ora lo può fare anche Windows 10 e quindi non è detto che in un futuro anche i container potranno fare questa cosa.
Considera che il mondo Windows, ho visto che già Microsoft ha costruito un suo piccolo repository ufficiale dove mette a disposizione già delle immagini già pronte, quindi non devo tutte le volte partire da Windows Server Core e costruirmi tutto. Quindi c'è anche quella grossa comodità lì. Però considerate che uno dei vantaggi che ho trovato, a parte aprire una macchina dove fa esperimenti, è appunto questo. Io ho tirato giù il repository Git, quindi la struttura, e dentro ho questo oggetto qui, pom.xml, sono le istruzioni di compilazione che vengono interpretate da Maven. Allora, io normalmente avrei dovuto fare, mi apro una macchina virtuale, ci installo Maven, ci installo Java, quello che ho fatto io è stato questo. Allora, adesso ritrovo il comando giusto, scusate. Eccolo qua. Quello che ho fatto io è questa stringa qui. Lancio. A questo punto io ho già scaricato tutti i componenti che vedevamo prima, ho il mio container già assemblato pronto all'uso e lui sta iniziando a tirarsi giù non più immagini per costruirsi, ma le dipendenze che sono descritte nel pom.xml. Quindi in questa fase qui sta già costruendo l'applicazione. Per me è diventato un tool che uso, né più né meno. Ed è una grossa soluzione. Come per esempio, ho bisogno, il mio consulente dice, ah, mi serve immediatamente per fare degli esperimenti un Postgres. Io posso prendere, metto su un Ubuntu, installo Postgres, sicurizzo sistema, aggiorno sistema, oppure apro un Docker sfruttando la immagine ufficiale Postgres, perché i vari gruppi progressivamente nel mondo di Linux lo stanno già facendo. Immagino che per par condicio anche piano piano nel mondo Linux, nel mondo Windows, attecchirà questo, diciamo così, processo mentale, questo approccio. il fatto di avere delle immagini di riferimento per cui io lancio il comando e ho un oggetto che uso, non configuro, non compilo, non sistemo e come vedremo tra poco alla fine della demo, io avrò il cosiddetto artefatto, cioè uno zip che metto da qualche parte o una serie di comandi che metto da qualche parte, scrivo e uso. Come avete visto, la compilazione è finita, quindi è come se avessi lanciato un GCC, avessi lanciato, adesso non so, in Visual Studio a linea di comando qual è il compilatore, oppure ho tirato su un progetto Visual Studio e lui magicamente mi ha prodotto l'eseguibile. Qui il concetto è lo stesso, io non conosco Maven, non c'avevo voglia di studiarlo, non c'avevo tempo di studiarlo, l'ho usato. Il risultato qual è? Che se io vado, allora, vediamo un po', se io vado in target, che è la cartella definita dal pom.xml dove riversare il prodotto della compilazione, vado in App Assembly, entro in bin, ovviamente a mano, questa è un più una X, scusate, ma
No, no, a noi ci piace vedere queste cose ogni tanto.
allora. Ancora? Ecco, capite la scomodità della linea di comando? È questa, eh? Prima non c'era. Questo è l'oggetto che mi serve. Questo progetto da zero, scusate, questo processo da zero a me è costato un'ora di lavoro. Paradossalmente ho memorizzato la cosa in un piccolo post che ho messo nel mio blog. Ho impiegato più tempo a scrivere il post che a
Non
farlo.
a farlo.
Io in neanche 10 minuti ho fatto quello che dovevo, ho risolto il mio problema senza dover tirare su una macchina virtuale, sporcarla, perdere giornate di lavoro per produrre quello che mi serviva. L'ho fatto in meno di un'ora.
Fantastico. Perfetto. Direi che
Vedo che il tempo è finito.
siamo arrivati alla fine. Grazie Giuliano.
Grazie Silvio, grazie a tutti voi che mi avete seguito.
Esatto.
Spero che di aver fornito informazioni
È stato
interessanti.
bello, abbiamo feedback positivi.
Sono contento.